Lode, lude, lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ecco, la catechesi, prima di iniziare la catechesi vera e propria, una piccola informazione. Stamattina nel treno ho messo un post sull'albero genealogico con delle frasi e subito sono stato sommerso di tanti messaggi privati che mi chiedevano: mi dai la preghiera per l'albero genealogico? Non c'è una preghiera per l'albero genealogico. La preghiera dell'albero genealogico dura tutta la vita ed è fatta di preghiera del cuore, meditazione. Tra l'altro abbiamo fatto qualche volta gli esercizi di regressione, che sembrano degli esercizi, dei giochetti, ma ecco, si torna indietro per andare un po' come a battaglia navale. E vai al buio cercando di capire. E domani, se ci sta, faremo anche questo esercizio nella preghiera del cuore. Poi la messa, la lode, la coroncina delle anime del purgatorio, tutte le preghiere, se applicate ai defunti, si aprono. Il rosario mi dice, che dice l'adorazione, cioè l'adorazione è la preghiera del cuore. Quella è la vera adorazione. Il Cristo abita per fede nel nostro cuore. Ogni volta che tu fai la preghiera del cuore, stai facendo l'adorazione. Avvocato, lode. Comunque, anche quando vai in chiesa e fai quella canonica, va bene. Cercare di capire e chiudere il cerchio, ma io ve lo dico per esperienza. 40 anni che prego per il mio albero genealogico e più ci prego, più scopro e più sistemo. Io credo di essere la persona nella mia famiglia che sta chiudendo tutto il cerchio, almeno quelli che il Signore mi consente di fare. Quello dovremmo farlo anche noi. Bene, quindi per dire non c'è una pregherina vera e propria, ma è tutto un cammino che si fa per i defunti e per vivere meglio noi. Allora, la catechesi di stasera è una catechesi un po' sul religioso, perché domani è la festa di Santa Faustina Kowalska, è l'apostola della misericordia. E io ho conosciuto la misericordia addirittura ancora prima di entrare in seminario. Io frequentavo un gruppo, lavoravo, quindi frequentavo un gruppo il sabato sera a Monreale, una cittadina sopra Palermo, dove c'era questo gruppo, era bello perché si pregava e poi si andava a mangiare insieme, la pizza, tutte le cose finiscono sempre in gloria. E in questo gruppo, al quale mi sono ricordato, questo io ho una gioia nel cuore, un evergreen, questa canzone ha più di 40 anni, questa è una canzone di apertura della preghiera del cuore a Monreale, è bellissimo. E questo gruppo scoprì le devozioni della Divina Misericordia. E mi ricordo, io rimasi entusiasta di questa devozione, mi lessi il diario di Suor Faustina, 400 pagine, che vi consiglio e non vi consiglio, nel senso che ci sono molte cose che fanno parte del secolo scorso, però boh, se avete tempo è un bel libro da leggere. E quindi questa devozione entrò subito nel mio cuore. Poi, diventato prete, cosa un po' l'ho abbandonata, diciamo, dal punto di vista della recita, perché c'è la recita della coroncina, 10 minuti, la recita della coroncina, l'ho un po' abbandonata perché, avendo scoperto che la misericordia è tutto il filo conduttore della Bibbia, del messaggio di Gesù, specialmente la parola misericordia per 8 volte si trova sulla bocca di Gesù, figuriamoci, e poi è tutto il Vangelo. Allora, mi sono riproposto, ho detto, di fare tutta la mia predicazione, una predicazione improntata alla misericordia. In effetti, ancora oggi la mia predicazione non è una predicazione moraleggiante o da rimprovero, da cosa, ma è la predicazione di una mamma, misericordia, raham, utero, La mamma ha sempre un atteggiamento diverso dal papà e dallo zio, dal nonno e così via. Quindi una predicazione d'amore. Quindi l'ho abbandonata. Poi, quando mia madre si ammalò, vi faccio questa piccola testimonianza per dire, quando mia madre si ammalò, l'ultima settimana di vita, io sono andato lì, e io la mattina le leggevo il Cantico dei Cantici. 8 capitoli, perché San Giovanni della Croce, quando stava morendo, gli fecero tutte le preghiere e dice: basta con queste preghierume, leggetemi il Cantico dei Cantici, che è il canto dell'amore. Dice: adesso mi presenterò davanti al Dio dell'amore. Quindi io ogni mattina leggevo a mia madre il Cantico dei Cantici, e il pomeriggio leggevo la Passione di Gesù. Arrivò mio fratello Antonio e dice: ma diciamoci la coroncina della misericordia, perché si dice specialmente è accanto ai morenti. Allora, per non contrastarlo, ho detto: va bene, diciamo, anche se io ormai non la dicevo più. Eppure, recitando questa coroncina, ho sentito che il mio cuore c'era come un balsamo. Quando c'è una persona che soffre, tutti noi sappiamo come siamo un po', quindi come un balsamo. Ho detto: ma guarda, ma penso che funziona, 10 minuti dura. Lì domani mattina vado a messa, ma quella mattina non c'era la messa, perché già padre Roberto Zambolin, il parroco, levava ste messe, si lamentano, ma già era una cosa vecchia dall'epoca. Quindi me ne andai nella chiesa accanto per cercare una messa. Potevo celebrarla io, ma però mi piace sempre con il pubblico. E accanto il parroco aveva fatto erigere una cappella della misericordia. E io ero in jeans e maglione, era febbraio, quando è morta mia madre, quindi c'era freddo a Palermo, con un dolce vita, quindi c'era un volontario lì in questa cappella che spiegava, dice: ma lei lo sa? Cioè, non sapeva che ero prete. Dice: lei sa questa devozione? Ma sì, ho letto qualcosa. E quindi mi spiegò tutta la devozione con grande entusiasmo. E insieme, dice: ma la vuole dire insieme a me? E no, diciamo insieme. L'ho detto insieme a questo volontario. E anche lì ho sentito che il mio cuore si trovava pace. Quindi l'ho ripreso un po'. E poi, vi dicevo, l'ho sempre promossa anche quando arrivai ad Oleggio, quindi giovane prete, la messa non era consentita, perché ci sono state sempre varie cose. Quindi, però, io celebravo questa messa della misericordia secondo la profezia. Adesso ci andiamo. La profezia di Gesù dice: la seconda domenica, cioè la domenica dopo Pasqua, che è la domenica in albis, sarà la domenica della misericordia, dove io aprirò il mio cuore completamente, e quindi celebra la messa, perché sarà una messa particolare. Quindi, malgrado fosse vietata, io la celebravo. Allora, perché era vietata? Andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Suor Faustina Kowalska è una suora della Polonia. Entra in questo monastero in Polonia prima della Seconda Guerra Mondiale, e da subito questa donna ha delle locuzioni, delle apparizioni di Gesù, che le dice: ecco qua, tu sei la segretaria della mia misericordia. Io ti ho scelta per questa missione, in questa vita e in quella futura. Nell'Antico Testamento mandai al mio popolo i profeti con i fulmini, oggi mando te e a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. E questa suora, detto da loro, quelle suore ignoranti, diciamo, nel senso che sapeva soltanto leggere e scrivere, vede Gesù che comincia a dire tutto quello che ti dico, scrivilo. E lei comincia a scrivere questo, lo scriverà fino a 6 mesi prima di morire. 6 mesi prima di morire lo conclude, muore a 33 anni, e lo conclude, e questo viene tradotto, viene copiato da una suora. Come tutti quelli gli emanuensi che copiano e aggiungono delle cose. Quando questo libro, il diario, fu presentato, c'era il regime comunista che vietava tutte le varie manifestazioni religiose. Questo libro lo mandarono a Roma e la Congregazione per il culto e la fede lo vietò. Anzi, disse: e casomai ci sono queste immagini esposte, di toglierle e di vietare il culto. Quindi nel 1959 viene vietato il culto della Divina Misericordia. Tutto viene messo a tacere. Ma quando le cose vengono da Dio, nulla le può frenare. Sale al soglio pontificio il cardinale di Cracovia, Wojtyła, che era devoto della Divina Misericordia. Appena arrivato al soglio pontificio, ecco, toglie tutti i divieti e incoraggia la devozione alla Divina Misericordia. E Giovanni Paolo II è stato un apostolo della Divina Misericordia, bellissima la sua enciclica tra le prime, Dives in Misericordia, e muore proprio nei primi vespri della festa della Divina Misericordia. E questo, quindi, a me piace pensare che quando le cose vengono da Dio, ecco, il cardinale Wojtyła, cioè il Papa, fece prendere l'originale, e non copiato, perché poi furono trovati questi sei quaderni, erano sei quaderni, furono trovati che erano nascosti e furono appunto tradotti dall'originale, quindi tutte quelle cose che sembravano contro il regime e che preparò in fondo la Polonia, ha sofferto tanto. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu il primo paese ad essere invaso da Hitler, 6 milioni di polacchi morirono, quindi tanti trovarono conforto proprio da questi diari che già circolavano. Figuratevi che è stato tradotto in tutte le lingue del mondo, addirittura anche in arabo e in cinese, oltre che in russo, ovviamente. Perché un Dio misericordioso fa sempre problema. Un Dio invece giustiziero, un Dio che ti punisce, un Dio carne ed ossa, che taglia carne e ossa, come diciamo era il Dio presentato da Giovanni Battista, e ha sempre fatto. Ed è bello che Suor Faustina una sera, proprio che aveva sti diari, stava portando non so dove, e dice: mi venne sbarrata la strada da una moltitudine di spiriti del male che mi minacciarono terribili tormenti, bestemmiando e dicendole di non tormentarli con la Divina Misericordia. Figurati, si sono scomodati pure i diavoli dell'inferno. Ecco perché, tra l'altro, la nostra è una predicazione, un cammino di misericordia. E la misericordia è un cavallo di battaglia della fraternità. Mi piace a me questo passo di Gesù dove dice: guai a voi, scribi e farisei, che pagate la decima della menta, dell'aneto, del cumino, e trasgredite le prescrizioni più importanti della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Stasera abbiamo detto nella preghiera: Dio è fedele. Ma Gesù, da buon ebreo, quando gli ebrei mettono tre cose, quella che è al centro è la cosa più importante. Difatti, Gesù la mette al centro: misericordia è la cosa più importante della legge. E per 2 volte Gesù dirà: io non voglio il sacrificio, ma voglio la misericordia. Quindi, e come sacrificio, attenzione, Sacerfacere è l'atto sacro, che può essere anche la messa, che può essere qualsiasi azione sacra che noi facciamo, la misericordia ha la precedenza. Misericordia io voglio. Quindi cambiare tutta la nostra vita secondo il Vangelo. E Gesù stesso si lamenta con Suor Faustina, dice: chi mai ne è informato tra la gente? Nessuno. E persino coloro che debbono proclamare e dare delle istruzioni alla gente su questa misericordia, spesso essi stessi non lo fanno. Io mi ricordo un vescovo, mi rimproverò aspramente. E ancora con questa misericordia, non si chiama Domenica della Misericordia, si chiama Domenica in Albis. Ho detto, Eccellenza. Ma l'ha detto il Papa. Appunto! Ho detto, come appunto? Appunto! È una devozione del Papa, perché la Chiesa da sempre ha chiamato, si è sempre fatto così, la Chiesa da sempre ha chiamato la domenica dopo Pasqua, la domenica in albis, che è bella la tradizione, che prima si vestivano di bianco i battezzati, e la domenica successiva di Pasqua deponevano questa veste bianca. Ma non possiamo andare sempre. Oh, Giovanni Paolo II è anche santo, è una cosa della Chiesa. Per dire, Gesù stesso ha detto: chi dovrebbe incentivare questa devozione? La frena. La frena. E, tra l'altro, se voi guardate il messaggio del Sacro Cuore dato a Santa Margherita Maria e il messaggio della Divina Misericordia, sono uguali, identici, precisi, solo che uno è stato dato nel 1600, l'altro nel 1900, quindi ci sono 3 secoli di differenza. C'è che Gesù vuole una festa, e la festa del Sacro Cuore è il venerdì dopo il Corpus Domini, la festa della Divina Misericordia è la domenica dopo Pasqua, e Gesù non vuole il cadavere esposto. La croce è il fondamento della nostra fede, la croce, ma il crocifisso non è appeso lì, è risorto. E Gesù, sia a Margherita che a Faustina, che poi si chiamava Elena, gli avevano cambiato il nome, entrando in monastero, e dice: io devi fare una raffigurazione. Quindi tutti noi conosciamo il Sacro Cuore del Batone, che la comunità di Ponte Cagnano ha fatto i quadretti che sono in tutte le case della fraternità, dove capita di andare, c'è sempre questa quadretto che fu fatto a Ponte Cagnano. E qui siamo a Roma, se andate alla Chiesa del Gesù, in quella cappella dove c'è il Sacro Cuore, lì veramente c'è un'energia in quella cappella da far paura. La stessa Gesù dice di fare un quadro che c'è anche a Roma e nella cappella di Santo Spirito in Sassia. Anche lì andateci, io mi ricordo i tempi, ancora non ero famoso, quindi ero più libero, quando venivo a Roma da Oleggio, al mattino andavo a pregare a Santo Spirito in Sassia, dove c'è questa cappella con questo Gesù misericordioso che credo che è proprio preso dall'originale, bellissimo. E quindi Gesù dice di fare il Sacro Cuore a Margherita con questo cuore in fiamme. La stessa cosa dice a Faustina, dice: fai un'immagine, l'immagine di Gesù risorto con il cuore aperto, con i 2 raggi, un raggio bianco e un raggio rosso o un raggio bianco celeste, azzurro. E è il cuore ferito da Longino, quando Gesù morto, Longino, il soldato, per sfregio tira questa lancia e ferisce il cuore di Gesù ed esce fuori sangue ed acqua, simbolo dello Spirito Santo, dell'amore. Acqua dell'amore donato, sangue dell'amore dimostrato. Perché Gesù ci ha dimostrato di amarci perché sino all'ultimo, ma solo lui poteva farlo e noi dovremmo sforzarci di farlo, ha dato sempre risposte d'amore. Ecco allora l'amore è dimostrato. E quindi è quando Faustina vede questa immagine che l'hanno dipinta, si mette a piangere. Dice, ma non è questo, però l'immagine è quella, così. Perché questo capita perché quelle esperienze interiori che noi abbiamo non le potremmo mai codificare, mai anche nel parlarne. Ma vi è capitato a me tantissimo che hai queste esperienze stupende, anche per quanto riguarda la parola. E detto, ma questo lo devo dire in un'omelia, poi lo dico e sembra una sciocchezza, quando dentro di me ha fatto un terremoto. Perché l'esperienza mistica è difficile da codificare. Santa Teresa stessa diceva: ma io vi posso soltanto balbettare alcune cose di quello che io riesco a vedere, ma che non riesco a parlarne. Si mette a piangere e Gesù le dice. Allora, aspetta un attimo, le dice, qua, non nella bellezza dei colori né nel pennello sta la grandezza di questa immagine, ma nella mia grazia. E Gesù dice, fai che sarebbe questo, fai questa immagine e scrivi Gesù confido in te. Gesù confido in te che è l'atto di fede, quell'atto quell'atto di fede. E dice desidero che questa immagine venga venerata nella vostra cappella all'inizio, una cappella che è un ammasso di clausura, come per Terè, come per Margherita, ma che non poteva entrare nessuno. Dice prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. E in effetti questa immagine ha scalato il mondo. Quando ho fatto il capitolo e c'erano quelli della Papua Nuova Guinea, che lì veramente manca di tutto, avevano come segnalibro l'immagine di Gesù misericordioso e di Padre Pio, per dire. Quindi Gesù confido in te, questa fiducia nel Signore, e dirà a Faustina: quanto mi ferisce la diffidenza di un'anima. Tale anima riconosce che sono santo e giusto e non crede che sono misericordioso, non crede nella mia bontà. E dirà poi Gesù insieme alla Madonna, apparendo, dice: figlia mia, ti raccomando vivamente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio. E ti devi distinguere nell'adempiere la volontà di Dio. La volontà di Dio, anteponila, attenzione, la volontà di Dio, anteponila a tutti i sacrifici e gli olocausti. È importante questo. La volontà di Dio viene al primo posto, dirà Gesù e Maria, proprio per confermare a Suor Faustina. Qual è la volontà di Dio? E questo serve anche a noi, se noi vogliamo credere a questo messaggio. E la volontà di Dio è terribile. E state sempre allegri, pregate incessantemente e in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, disse il vescovo, infatti, questa, infatti, è la volontà di Dio verso di voi in Gesù Cristo. Ma come si fa a stare sempre allegri? Con tutti i guai che abbiamo? È una scelta. Scegliere di stare, cioè non significa essere sempre con quella, ma nel profondo questa gioia, malgrado le difficoltà. Pregate incessantemente, ma come si fa a pregare sempre? Cioè cercare, io ci riesco con il respiro. Però ognuno
Era
è
quella la vita incessante, era quella del famoso, no,
pellegrino russo.
pellegrino russo. Quella.
Grazie, avvocato.
Prego,
Pregate incessantemente, cioè quindi restate collegati completamente e in ogni cosa, non soltanto le cose belle. Oggi abbiamo una difficoltà, oggi un'ora di ritardo del treno. E tra l'altro ho dimenticato, non so come, non ho preso la carrozza silenzio. Così ritardi imprecavi, mia da dire, ma smettetela! Imprecavano cose per dire, in ogni cosa rendete grazie, grazie Gesù, grazie Gesù. Questa è la volontà di Dio. Poi c'è un'altra cosa, il mio cibo è fare la volontà di Dio e compiere la sua opera. Questo è importante, ragazzi, compiere la sua opera. Qual è l'opera di Dio in me? Io, Signore, ma che cosa vuoi da me? E cosa... Questa è la volontà di Dio. Questo dobbiamo capire, Lucia, qual è l'opera di Dio in te? Per me è questo, è questa predicazione, questo a ritrovare le comunità, è questo andare oltre tutti i benefici della religione che mi sono stati negati e così via. Ma per me questa è la volontà di Dio e vado. Però questo dobbiamo sceglierlo, dobbiamo pensarci anche noi. Giulio, qual è la volontà di Dio per te? Quindi questo in questo dobbiamo capirlo noi. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Ma perché sono in questo mondo? Qual è la mia missione? Attenzione, non siamo chiamati a fare opere straordinarie. Il giorno che è morta mia madre, io mi ricordo alla fine della preghiera del cuore, Giovanni 17:4. Io ho fatto quello che tu mi hai comandato di fare, adesso accoglimi. Cosa ha fatto mia madre? Niente, si è cresciuta una famiglia, si è sposata, ha avuto 4 figli. Però penso che non dobbiamo, cioè, nella normalità. Però ecco, dobbiamo cercare di capirlo e attuarlo, perché questa volontà di Dio viene anteposta a tutte le altre cose. Olocausti e sacrifici. E poi, bellissima, la coroncina, è il 13 settembre del 1935 che mentre sta pregando Sor Faustina, ma io dico pure io, li voglio, queste, cioè queste visioni, vede l'angelo del Signore che sta per colpire l'umanità sofferente. E gli spiega, ma già nel 1935 gli spiega che il male che si compie torna sull'umanità. Non è Dio che viene a punirti, ma è il male che ha fatto l'umanità che torna sull'umanità. È il male che è stato fatto nel nostro albero genealogico che torna su di noi. Ecco qui allora, molto semplicemente per tornare al tema iniziale. E allora l'angelo, ecco, vede quest'angelo che sta per colpire l'umanità ed ecco che l'angelo stesso suggerisce: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, per i peccati nostri e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi. Allora, questa è la coroncina, perché la coroncina si fa sulla corona del rosario, dove nei grani delle Ave Marie si dice per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi, e poi nel grano del Padre nostro si dice Eterno Padre. E Gesù la raccomanda specialmente alle 3 del pomeriggio, l'ora della morte di Gesù. Generalmente io alle 3 sono ancora sveglio, ma non dico tutta la coroncina. Basta collegarsi, dico soltanto una volta. La devo dire 50 volte, dico una volta, però detto con... io a questa arrivo, tu la darai tutta. A 10 minuti, dalle 3 alle 10 dura. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue. E guardate, a volte è bellissimo quando ci sono delle situazioni veramente assurde, perché le situazioni normali dobbiamo risolverle noi, le situazioni assurde. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo amato, io metto dico amato, suo direttissimo amato figlio, e in espiazione dei nostri peccati, di quelli di tutto il mondo, specialmente se ci fate caso, quando la preghiera di guarigione, molte volte io dico proprio questo. E Gesù dice appunto, la raccomanda, di dirla in ogni occasione di difficoltà. Presso i morenti, in occasione di guerra, durante i temporali, e la recita di questa canzoncina ci aiuta a fare bene. Andiamo verso la fine. Gesù dice sempre a Faustina: dice, io ti dico di esercitare la misericordia in tre modi, che tutte e tre possiamo farle, oppure scegliene uno, però. Ti sottopongo tre modi per dimostrare la misericordia verso il prossimo. Il primo è l'azione, fare del bene agli altri. E tutti noi ogni giorno abbiamo occasione di fare il bene. Quindi cogli quell'occasione, perché quell'occasione è Gesù che ti sta chiedendo un favore indipendentemente dalla persona. Un giorno Suor Faustina venne un povero, tutto lacero, tutto sporco, puzzolente, che chiese e le suore rimasero un po' così. E lei, vedendo il suo corpo, mentre le altre suore hanno visto il povero sporco, lercio che chiedeva, che si stava sporcando il parlatorio, la Suor Faustina disse: No, no, fermi, quello è Gesù. Lei vide Gesù. Il segreto forse è vedere Gesù in ogni persona che ci chiede aiuto. Quindi il primo è l'azione. Il secondo è la parola. Parlare per edificare gli altri. Cioè il nostro parlare. Tra l'altro lo dicevo, non so in quale catechesi, il convegno di filosofia di Torino, dove diversi autori hanno detto che la parola guarisce, ma non la parola. Di Dio, le parole che noi diciamo possono guarire o possono far ammalare. Poi c'erano tutte queste cose filosofiche, citato ovviamente Spinoza, Feuerbach, e tutti belli, però sono concetti un po'. Però in soldoni è questo: il nostro parlare può guarire. O può fare ammalare. Quindi la seconda è azione di misericordia, è proprio questa: parlare per edificare, far crescere gli altri. Il terzo è la preghiera. Pregare la coroncina o qualsiasi tipo di preghiera. L'importante è che quel tipo di preghiera tu sei in comunione con il Signore, quindi una preghiera per te. È una preghiera di intercessione per gli altri. Vi ricordo che la fraternità ha proprio questo carisma di intercessione. E Gesù dice sempre, questa volta è la Madonna che parla a Faustina e dice: Guarda, io ho portato al mondo il Salvatore, tu devi parlare al mondo della sua misericordia che ci prepara la seconda venuta. Anche lì. E ci fu questo movimento che poi fu condannato dal Vaticano che si aspettava, ecco, poi ci fu la guerra, ci fu la cosa, dice, ecco, la guerra mondiale, dice, sta finendo il mondo, adesso arriva Gesù. Ma anche qui Gesù non è arrivato, ma Gesù arriverà quando, caro Roberto Principe, sarai sul letto di morte, tua figlia piangerà e tua moglie pure sarà lì, dice ormai lo vedo, ma no, verrà, verrà, non ti preoccupare. E lì al di là ci sarà Gesù. Ecco, la seconda venuta di Gesù è quella. E qui bellissimo, bellissimo quello che dice sempre la Madonna, Suor Faustina. Sii coraggiosa, ci ha detto stasera, coraggio, sii coraggiosa. Non temere gli ostacoli ingannevoli, ma considera attentamente la passione del mio figlio e in questo vincerai. E fu quell'anno che feci questa catechesi, ogni tanto la riprendo, era il 2008 e alla Tuil fu che abbiamo commentato la passione del Signore secondo Giovanni. E poi, non so, qualche 3 anni fa, sempre alla Tuile abbiamo visto i 5 misteri dolorosi. Allora, la passione del Signore, se voi andate a guardare quella di Giovanni, è meravigliosa. L'ho fatta nel 2008, ma la rifarei di nuovo perché adesso poi. E lì, se tu la mediti, sarai vincente, perché tutti noi abbiamo delle difficoltà, tutti noi abbiamo, ecco, gli ostacoli ingannevoli. Ma leggi la passione e sarai vincente. Ecco perché poi quando mia madre stava morendo, ogni sera le leggevo la passione del Signore perché potesse essere vincente sullo scoraggiamento della morte. E questo è quanto. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Siamo già alle 9:15, alle 9 comincia poi il canto in lingue da Ponte Cagnano. Quindi, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questi primi vespri. Ecco, siamo nella festa di San Francesco, ma già siamo nei primi vespri della festa di Suor Faustina, Apostola della Misericordia. E per la fraternità e la misericordia abbiamo detto che è un cavallo di battaglia. Tutta la predicazione è intrisa di questo amore materno, di questo amore misericordioso, di questo amore che viene dall'utero, diciamo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, dice, come hai detto a Faustina, e io ti mando, non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringere al mio cuore. Allora Gesù, questa sera noi ti chiediamo di guarirci ancora una volta. Guarire noi fisicamente dagli acciacchi, dai dolori, da tutte quelle cose. Non ci stanchiamo mai di dirtelo. Mi piace guarire il nostro spirito, guarire il nostro spirito dai dubbi, dalle resistenze che facciamo. Signore, io ti chiedo per me e per tutti noi l'esperienza mistica di Faustina. Faustina ti ha visto, Faustina, ti sentiva. Signore, aiutaci ad avere un'esperienza mistica. Tutti noi preghiamo, tutti noi cantiamo, tutti noi leggiamo, tutti noi fare qualche cosa che venga proprio dal mondo dello spirito e vivere, Signore, questa comunione con te al di là della razionalità, al di là di tutto. Ecco, quindi una guarigione dello spirito e una guarigione del corpo. E te lo chiediamo, Signore, con questo canto, e proprio chiedendoti, oh Signore, ecco, mi piace quello che ho scritto, l'unica volta che la parola misericordia è applicata all'uomo, perché la misericordia è un termine applicabile solo a Dio, ma una volta solo nella Bibbia è applicata all'uomo, ed è in Proverbi 11:17. Fa del bene a se stesso l'uomo misericordioso. Ogni volta che noi scegliamo di essere misericordiosi, non facciamo bene agli altri. Sì, la misericordia si esercita verso gli altri, ma ogni volta che noi la facciamo, fa del bene a se stesso. E allora, Signore, ti ringraziamo. Bellissimo questo canto, misericordia sei. E con questo canto Gesù passa in mezzo a noi. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Grazie.
Sguardo che mi capisce,
grazia che mi guarisce,
al tuo trono vengo e credo in te, so che tu mi accoglierai, se ricordia Gesù. Misericordia sei tu sei bellezza, sei purezza, tu sei pienezza d'amore, sei ricordia. Misericordia sei tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza d'amore. Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce, al tuo trono vengo e credo in te, so che tu mi accoglierai.
Sinana yara 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 y Shiraya sarayantara vanai. Alalaya rayantara vanai. Ringrazio sempre il mio Dio per voi, perché vi ha dato la sua grazia, per mezzo di Cristo Gesù. Attraverso di Lui vi ha arricchito con tutti i suoi carismi, tutta la predicazione e tutta la conoscenza. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 4-5. Grazie Gesù.
Grazie Signore per egli si avvicinò alla donna, la prese del mano e la fece alzare, la quale sparì ed essa si mise a sedere. Marco 1, 31. Grazie Gesù. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù una persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sono tutti nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Luca 24, 36, 39. Grazie Gesù.
E allora ti ringraziamo, Signore, per queste parole a chiusura, cerniera. Grazie perché hai aperto questa preghiera con dicendo: io sono orgoglioso di voi. E qui concludi con: ringrazio Dio, ringrazio il Padre per voi che avete aderito e che siete ripieni di tutti i carismi e la conoscenza di te. Ti ringraziamo, Signore, perché ecco, anche noi possiamo essere affetti da febbre, come la suocera di Pietro, febbre di potere, febbre di possesso, febbre di passione, qualsiasi altra cosa che ci impedisce di camminare, come la suocera di Pietro, essere stesi in un lettuccio. Ecco, tu ci prendi per mano e ci liberi da questa febbre per poterti servire. Difatti poi la suocera di Pietro si mise a servirli. E ti ringraziamo, Signore Gesù, per l'ultima parola. Gesù apparve e stette in mezzo. Grazie Gesù perché al centro della comunità ci devi essere tu. In mezzo è soltanto due volte, si trova nei Vangeli. Al centro c'è l'uomo con il braccio ferito, il braccio paralitico. Tu Gesù gli dici: alzati e mettiti nel mezzo. Quindi al centro l'uomo malato, l'uomo che ha bisogno. E poi quando tu appari stai sempre al centro. Gesù risorto, Gesù vivo, e al centro e dici pace a voi, shalom. Grazie Gesù perché stasera ci dai il tuo shalom, che è la tua pace e la tua felicità. Grazie Gesù. L'eterna gioia dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, vivano in pace. Amen. E ci benedica Dio misericordioso che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.